Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera. Buonasera a tutti voi che siete in ascolto, sintonizzati sulle onde di Radio Maria. Buonasera, nella luce calda del presepe, una luce che sorge come augurio e benedizione per il nuovo anno 2014. Luce e benedizione per ogni famiglia in questa domenica dopo Natale, in cui celebriamo proprio la Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. E allora ecco, di che cosa parliamo questa sera? Quale tema, quale percorso biblico? Quello che avete sentito annunciare. Vi propongo un percorso che intitolo così: sulle orme della Santa Famiglia nel Vangelo di Matteo. Potremmo infatti articolare il discorso dal Vangelo di Matteo al Vangelo di Luca, ma ci vorrebbe più tempo, ci vorrebbero almeno due serate. E allora noi delimitiamo il percorso ai primi due capitoli del Vangelo di Matteo, il Vangelo che ci viene proposto in quest'anno liturgico. E partirei proprio dall'albero genealogico, per cui se vogliamo articolare, avere una visione d'insieme fin dall'inizio, il discorso lo sviluppo attorno a tre punti, in tre tappe, un percorso in tre tappe. Primo, una famiglia che si radica nella storia, una storia tessuta anche dalle donne. Matteo ne ricorda quattro straniere nella sua genealogia, vedremo subito. Secondo, una famiglia che si apre ad accogliere il progetto di Dio e che sperimenta la prova. Pensate a quella brutta storia che ha costretto la Santa Famiglia ad emigrare, la persecuzione. E il terzo punto, una famiglia guidata da Giuseppe che si fida pienamente del Signore. Ecco, partiamo allora dal primo punto enunciato, una famiglia che si radica nella storia, dicevo una storia tessuta non solo dagli uomini, ma ovviamente anche dalle donne, perché se parliamo di albero genealogico, ecco che la generazione la si dà attraverso la famiglia, e anche se l'albero genealogico presenta soprattutto nomi maschili, alcuni famosi, altri del tutto ignoti. Sapete che il Vangelo di Matteo comincia proprio con la genealogia e è un albero genealogico intrigante. L'elenco degli antenati del Cristo è compilato da Matteo in modo rigoroso, con una ripetizione fissa. Direi martellante, perché per 39 volte abbiamo il verbo generò, generò Abramo, generò Isacco, Isacco generò Giacobbe e così via. Per cui, presi magari da un senso di noia, soprattutto se la lettura viene in chiesa, può capitare che non ci si accorga neppure di alcune varianti, come la menzione dei fratelli. Per due volte sono nominati i fratelli nell'albero genealogico di Gesù. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, è detto al verso 2 del primo capitolo. E poi Giosia generò Econia e i suoi fratelli al tempo della deportazione, al verso 11. Ma la cosa sorprendente, perché non la troviamo ad esempio nella genealogia di Luca, è che Matteo nomina anche quattro nomi femminili. Tenete presente che il copione vorrebbe solo nomi di uomini, e questi nomi femminili sono nomi di straniere. Abbiamo anzitutto ricordata l'aramea Tamar, una vedova che si finge prostituta pur di dare alla luce il figlio, la cananea Rahab, la moabita Ruth e l'ittita Bezzabea, che dà alla luce il figlio di Davide, Salomone, il re Salomone. Io qui vorrei soffermarmi, nella prima parte della nostra conversazione, sulla storia di Ruth, perché dobbiamo proprio a questa straniera se Betlemme diventa quello che è, cioè la casa del pane. Sapete che Betlemme, Bethlehem, significa casa del pane, almeno in ebraico, perché in arabo significa casa della carne, facendo così pensare, da un lato, come casa del pane, alle spighe del grano, e dall'altro, come casa della carne, alle pecore, agli agnelli. Ed è vero l'uno e l'altro, perché i due volti dell'economia di Betlemme, un'economia agricola, è proprio il frumento, il pane, e dall'altro le pecore, la carne, la pastorizia. Allora, vogliamo vedere questa sera come la Santa Famiglia, che sperimenta poi emigrazione, prova e difficoltà, viene da una storia che già vede al suo interno famiglie di emigrati, di gente costretta appunto a sperimentare esilio e anche prova, difficoltà. Dicevo che ci soffermiamo sulla storia di Ruth, che non è stata affatto una peccatrice, ma una donna che ha suscitato ammirazione in tutti gli abitanti di Betlemme per il modo in cui è stata accanto alla sua suocera Noemi, una donna afflitta che insieme alla sua famiglia aveva lasciato Betlemme. Cominciamo dunque da questa famiglia di antenati di Gesù, una famiglia che parte da Betlemme. Betlemme, casa del pane, costringe Elimelech e la sua famiglia a emigrare, perché è casa del pane Betlemme, ma non ha da sfamare a causa di una grave carestia. E allora ecco che la famiglia di Elimelech, un nome significativo perché Eli significa Dio, Melech significa re, e dunque Dio è il mio re, questo è il senso. E questo uomo, Elimelech, è sposato con Noemi, che significa gioia, dolcezza, delizia, sono tutti sinonimi, e ha due figli, dai nomi quanto mai allusivi, perché l'uno si chiamava Maclon, e Maclon significa malattia, e l'altro figlio si chiamava Chilion, anche questo è un nome molto significativo, vuol dire Chilion, fragilità. Ditemi voi dove può andare con due figli, uno Maclon malattia, l'altro Chilion fragilità, si va avanti poco, no? E quindi nei loro nomi portano anch'essi un destino di fame e di morte, un destino che costringe a lasciare Betlemme e ad andare come emigranti nella terra di Moab. Ebbene, qui capiamo subito che la emigrare, abbandonare la propria terra per cercare altrove pane e futuro, comporta amarezza, e dentro questa situazione c'è come dentro questa condizione di stranieri e pellegrini c'è già la situazione della Santa Famiglia, perché anche il neonato Gesù e la sua famiglia hanno sperimentato la condizione dell'esule, hanno dovuto emigrare, non a causa della fame, come la famiglia di Noemi e di Elimelech, ma a causa della persecuzione. E l'Egitto è stato per la Santa Famiglia terra di accoglienza, come inizialmente l'Egitto fu terra di accoglienza per Israele. Ma vediamo meglio questa storia di Ruth che si intreccia con quella di Noemi. Appena arriva nella campagna di Moab, la famiglia di Elimelech e di Noemi sperimenta lutto, sperimenta afflizione, perché anzitutto Noemi è privata del marito, muore il suo sostegno, l'uomo della sua vita. Il colpo è decisamente duro, ma Noemi resiste perché c'è una forza interiore dentro di lei, una ragione affettiva che la spinge a lottare contro questo destino crudele. Lei deve pensare a crescere e a sistemare i suoi figli. E proprio questi due figli, Maclon e Chilion, malattia e fragilità, alimentano il suo coraggio e lei, Noemi, deve cercare non solo di crescere questi due figli, ma di pensare anche al loro futuro e quindi cerca tra le ragazze di Moab due giovani donne come spose dei suoi figli. Una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. Il nome di Ruth significa l'amica. Ed ecco che questa famiglia, ormai i due figli appunto con le rispettive mogli, lavorano, faticano, ma non generano. Non nasce alcuna vita nuova nella famiglia di Noemi. Anzi, in meno di 10 anni Noemi perde anche i suoi figli, non solo il marito, ma anche questi due figli. Verrebbe subito da chiedersi, ma è mai pensabile un dolore più grande? Tale è il dolore di Noemi che neppure a lacrime. Il dolore le blocca, le asciuga anche le lacrime. Sapete che alle volte si dice, non riesco neanche a piangere. Le lacrime potrebbero essere liberatorie, ma Noemi non ce la fa nemmeno a piangere, si sente come una terra deserta, arida, senza acqua, per usare le parole del Salmo. E soltanto in una seconda battuta, potremmo dire, Noemi si lamenta sulla via del ritorno verso Betlemme, al momento di congedarsi dalle sue nuore. Allora Noemi fa udire per la prima volta la sua voce e si rivolge proprio alle due nuore e dice: andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre. Interessante, non dice a casa del padre, ma a casa di vostra madre. Il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e anche con me. Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare tranquillità in casa di un marito. E che cosa può offrire infatti Noemi a quelle due giovani vedove? Niente, se non l'augurio di bene, l'augurio di sperimentare da parte del Signore quell'accoglienza e bontà che loro hanno donato a lei e ai suoi figli ormai morti. Noemi non ha più niente da dare, si sente del tutto svuotata. È forte questa parola, ma è proprio quella giusta, nel senso che il suo grembo ormai è svuotato e lo dice espressamente: tornate indietro, figlie mie, perché dovreste venire con me? Ho forse ancora in grembo figli che potrebbero diventare vostri mariti? No, figlie mie, io sono molto più amareggiata di voi, perché la mano del Signore è rivolta contro di me. Ecco, teniamo presente che la mano del Signore nella tradizione ebraica è molto importante, perché la mano è la terminazione del braccio e secondo la Bibbia Dio ha fatto uscire Israele dall'Egitto proprio con il braccio disteso, dunque con la mano del Signore, la mano del Signore che libera, che porta salvezza. Ma Noemi sente questa mano rivolta contro di lei, anziché la mano del Signore mi custodisce, mi protegge, questa mano del Signore mi ha schiaffeggiato, questo è il senso. Per cui Noemi dice a queste sue nuore: figlie mie, tornate a casa della vostra madre, perché Dio ha reso la mia vita amara, vuota, priva di quella dignità di madre, di sposa, senza figli, senza futuro. E il libro di Ruth ci fa vedere perché la storia di Noemi e di Ruth è raccontata per esteso nella Bibbia, in quello che si chiama appunto il libro di Ruth. E a questo punto noi troviamo un lamento acuto, pungente, un lamento che vede tutte e tre le donne piangere, piangono insieme, scoppiano in un profondo lamento, e alla fine di questo pianto Orpa bacia la suocera e poi realizza il suo nome, perché Orpa significa colei che volta il dorso, e realizza il suo nome nel senso che si gira, lascia la suocera e torna a casa di sua madre. Non così invece Ruth, che non vuol saperne di lasciare Noemi sola nella sua amarezza, e le dice: non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e lì sarò sepolta insieme a te. Guardate che tutto questo è molto forte, perché chi glielo fa fare a Ruth? Ruth si comporta qui come Abramo, anche lei esce dalla sua terra. E perché fa questo? Abramo, perché è chiamato da Dio, esci dalla tua terra e va. Ma Ruth non è chiamata da Dio. Ruth lo fa spontaneamente e lo fa proprio per amore di Noemi, della sua suocera. È una cosa grandiosa. Mai nella Bibbia abbiamo una straniera che si comporta così. E Noemi sceglie, abbiamo sentito le parole, il tuo Dio sarà il mio Dio. Verrebbe da dire, ma cosa ha il Dio di Noemi di così eccezionale, di così attraente da sceglierlo? Perché Ruth sceglie il Dio di Noemi dal momento che Noemi dice che il suo Dio l'ha amareggiata? È un Dio che l'ha afflitta. E allora, come mai sceglierlo? Ecco, perché la cosa che sorprende è che Ruth sceglie il Dio di Noemi proprio per amore di Noemi. Lei decide di essere solidale fino in fondo a questa donna amareggiata, sofferente, priva del marito e dei figli. E vuol condividere fino in fondo il suo destino, vuole condividere anche la sua esperienza religiosa. Il tuo Dio sarà il mio Dio, il tuo popolo sarà il mio popolo. E così Ruth, come già Abramo, esce dalla sua terra, lascia la campagna di Moab e accanto a Noemi, la afflitta, l'amareggiata, prende la via del ritorno verso Betlemme. È difficile ricominciare a vivere, ma in due è meno duro. L'una sostiene l'altra, sono due vedove ormai. E Noemi è una donna avveduta, Ruth è generosa e rischia in prima persona. Ed ecco che così arrivano a Betlemme e la nostra Noemi, che aveva abbandonato Betlemme a causa della carestia, è subito salutata dalle sue compagne di una volta, le quali dicono: ma questa è Noemi. E lei replica: no, non chiamatemi Noemi, che vuol dire, come vi dicevo, mia dolcezza. Chiamatemi Mara, che vuol dire amaritudine, amara. E lei dice: non chiamatemi Noemi, dolcezza, chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata. Piena me ne ero andata, cioè avevo in grembo dei figli, ma il Signore mi fa tornare vuota, senza figli, senza futuro, senza prospettive. Perché mi dovreste chiamare Noemi? E così Noemi ricomincia a vivere con grande fatica, ma Ruth, la Moabita, sua nuora venuta dai campi di Moab, la confortava, la sosteneva e comincia così la vita di queste due vedove e Ruth, su suggerimento di Noemi, va a spigolare nel campo di grano di Boaz, un parente, un lontano parente di Noemi. Boaz protegge questa giovane straniera, una cosa rilevante in una società che non riconosceva alcun diritto a una donna senza marito. E Boaz riconosce questa straniera come una donna di valore e la protegge dai servi, la protegge e dice ai servi: lasciate qualche covone, qualche spiga dietro di voi, in modo che lei, questa giovane moabita, possa raccogliere senza tanta fatica, spigolare con una certa soddisfazione. E poi è interessante come la suocera Noemi provveda in qualche modo anche al matrimonio di Ruth, indicandole di corteggiare in un certo senso Boaz, il quale dopo una notte passata, potremmo dire, con una certa sorpresa, perché la nostra Noemi va a mettersi rannicchiata ai suoi piedi e lui, quando si sveglia nella notte e la vede così ai suoi piedi, ne tesse l'elogio, perché voglio proprio leggervi questo passo. Nessuno, dice, deve sapere che questa donna è venuta nell'aia. Le disse: apri il mantello che hai addosso e tienilo forte. Lei lo tenne ed egli vi versò dentro 6 misure d'orzo, glielo pose sulle spalle e Ruth rientrò in città. Arrivata dalla suocera, questa le chiese: com'è andata, figlia mia? Ella le raccontò quanto Boaz aveva fatto per lei. E allora Noemi risponde: sta tranquilla, figlia mia, finché non sai come andrà a finire la cosa. Di certo quest'uomo non si darà pace finché non avrà concluso oggi stesso questa faccenda. E infatti che cosa accade? Che Boaz non solo protegge questa giovane donna, ma si dichiara pronto a sposarla, va alla porta della città e si dichiara pronto ad esercitare su di lei il diritto di riscatto. L'autore sacro commenta che al tempo di Boaz il modo per contrarre un matrimonio, per testimoniare in faccende matrimoniali, era proprio questo, che uno si toglieva il sandalo e lo dava all'altro. Dare il sandalo equivaleva a riconoscere il diritto dello sposo, un diritto che poi il Battista riconoscerà a Gesù, che è lo sposo al quale lui non è degno di sciogliere il legaccio dei sandali. E allora ecco che gli anziani alla porta di Betlemme fanno un augurio a Boaz e dicono: il Signore renda la donna che entra in casa tua come Rachele e Lia, le due donne che edificarono la casa di Israele. La tua casa sia come la casa di Peres, che Tamar partorì a Giuda, grazie alla posterità che il Signore ti darà da questa giovane. Dunque, un augurio splendido, eh? La donna, la straniera che entra in casa tua, sia come Rachele e Lia, le madri di Israele. E che questa straniera contribuisca a costruire la casa del Messia. E le donne che cosa dicono? Abbiamo sentito la voce degli uomini. Bene, dopo che Boaz prese in moglie Ruth e Ruth partorì un figlio, le donne dicevano a Noemi: «Benedetto il Signore, il quale oggi non ti ha fatto mancare uno che esercitasse il diritto di riscatto. Egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora, che ti ama e che vale per te più di 7 figli». Noemi prese allora il bambino, se lo pose in grembo e gli fece da nutrice. E le vicine gli cercavano un nome e dicevano: «È nato un figlio a Noemi». E lo chiamarono Obed. Egli fu il padre di Jesse, padre di Davide. E Gesù, come sappiamo, viene dalla casa di Davide, figlio di Davide. Dunque, ecco, nella casa del Messia abbiamo una straniera, la straniera che costruisce la casa del Messia. E se Betlemme è la casa del pane, allora dobbiamo dire lo è grazie anche a Ruth, la spigolatrice, la straniera, che contribuisce a creare, a costruire la casa del Messia, l'albero genealogico di Gesù. Dunque, questa famiglia santa si radica dentro una storia tessuta da donne. Matteo ricorda 4 straniere e noi abbiamo percorso la storia di una straniera, Ruth, la moabita, la spigolatrice sui campi di Boaz, spigolatrice a Betlemme, spigolatrice che diventa la antenata del Messia. Facciamo una sosta e mentre facciamo questo momento di sosta possiamo anche pensare come noi abbiamo bisogno di tornare a sognare i sogni di Dio, questi sogni che sanno intrecciare la situazione anche di difficoltà, di emarginazione, di lutto con una vita imprevista, cominciando appunto da Betlemme. Facciamo una pausa musicale.
Il seminatore Dio uscì a seminare la sua parola.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione, il nostro percorso. Per chi si mette in ascolto in questo momento, ricordo il tema. Il tema è sulle orme della Santa Famiglia nel Vangelo di Matteo. E abbiamo già sviluppato la prima parte, una famiglia che si radica nella storia, una famiglia che si apre ad accogliere il progetto di Dio. Abbiamo visto che radicarsi nella storia significa fare anche memoria dell'albero genealogico, un albero genealogico intrigante, perché Matteo dentro l'albero genealogico ricorda appunto il 4 donne straniere. Noi abbiamo percorso la storia di Ruth, la straniera moabita, la nuora di Noemi, che aveva già sperimentato afflizione perché prima è privata del marito e poi dei suoi 2 figli, Maclon e Chilion, che ritorna a Betlemme, la casa del pane, con questa nuora, la quale contribuisce a costruire la casa del Messia. Ora, nella seconda parte, cioè adesso, vorrei sviluppare di più il Vangelo che ci viene proposto in questa festa della Santa Famiglia. E lo leggiamo, è al capitolo 2 di Matteo, e ci fa vedere come la famiglia stessa di Gesù è una famiglia che sperimenta da subito la prova, la persecuzione, una famiglia costretta a emigrare, una famiglia guidata da Giuseppe che si fida pienamente del Signore. Leggiamo il brano. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ecco, ci fermiamo qui e riprendiamo poi il testo più avanti, dopo che ho spiegato questa prima parte. Allora, anzitutto vorrei precisare che Matteo ci presenta la figura di Giuseppe in primo piano come protagonista, e se in Luca l'angelo va da Maria, l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, diciamo, nell'Angelus, e questo lo ricordiamo bene, in Matteo l'angelo del Signore va da Giuseppe e ci va ben tre volte, sempre di notte e nel sonno. Quindi significa che Giuseppe è anche un sognatore, e l'elemento notte è simbolico, non è soltanto un elemento cronologico. Qui abbiamo sentito: egli si alzò nella notte. Alzarsi nella notte è disagio, e nella notte mi colpisce questo particolare, perché sognare un angelo di notte poteva essere anche cosa normale, ma certo non è normale partire di notte, neppure per un beduino che conosceva le strade del deserto, e per di più partire verso un paese straniero. Dice: alzati e fuggi in Egitto. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto. Giuseppe non è un semplice sognatore, è l'uomo che avanza nel buio della fede, di notte. È una notte non solo fuori, è anche una notte dentro, nel senso che è messo alla prova. Saggia il mio cuore, dice il Salmo 17, scrutalo di notte, provami al fuoco. Il suo alzarsi nella notte, questo alzarsi nella notte di San Giuseppe, rimanda a un atteggiamento di preghiera. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Ho citato un altro salmo, il Salmo 88. E così San Giuseppe. Potremmo dire che si affida a Dio, che ascolta la preghiera dei perseguitati, e Dio gli apre la strada verso l'Egitto. Abitualmente, quando noi parliamo di Egitto nella Bibbia, lo associamo a una situazione di oppressione. Infatti, dall'Egitto si deve uscire, ma vorrei qui sottolineare un altro aspetto, che l'Egitto è anzitutto terra di accoglienza, è anzitutto un luogo ospitale. Matteo non lo dimentica. L'Egitto è stato terra di accoglienza per il popolo di Israele. Che cosa sarebbe stato di Giacobbe e dei suoi figli se non li avesse accolti la terra d'Egitto? Ricordiamo la storia di Giuseppe venduto dai suoi fratelli. Giuseppe va in Egitto. Giuseppe, il sognatore, vedete, non a caso abbiamo nell'Antico Testamento Giuseppe, sognatore che prepara il futuro per i suoi fratelli, in quanto poi presi dalla carestia, affamati, scenderanno in Egitto a prendere il grano. E lì Giuseppe riconosce i suoi fratelli. Ricordate la storia di Giuseppe venduto dai suoi fratelli? Ebbene, i fratelli poi scendono in Egitto. Giacobbe, che dopo aver lottato con Dio si chiama Israele, non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, scende in Egitto con i suoi figli, che saranno le 12 tribù di Israele e in Egitto trova appunto accoglienza, ospitalità. In Egitto il popolo di Israele cresce, diventa numeroso. Allora è importante ricordare questo. Anzitutto l'Egitto è terra di accoglienza, è terra ospitale, è terra che consente a Giacobbe e ai suoi figli di avere un futuro, perché altrimenti sarebbero morti di fame, in tempo di carestia. Fortuna che c'era l'Egitto, che i fratelli scendono e Giuseppe li riconosce e perdona loro. Giuseppe riconosce i suoi fratelli e chiede di Beniamino, il più piccolo, chiede di rivedere che portino Beniamino e poi si rivela come il loro fratello ed ecco che anche il vecchio Giacobbe scenderà in Egitto. Dunque abbiamo in Giuseppe il sognatore, colui che prepara un futuro ai suoi fratelli, un bellissimo antenato e figura di San Giuseppe. San Giuseppe, lo sposo di Maria, che anche su indicazione dell'angelo scende in Egitto e l'Egitto diventa allora terra di accoglienza della Santa Famiglia, elemento importante. Quindi Matteo, l'evangelista Matteo, non dimentica questo ruolo positivo dell'Egitto, luogo di rifugio già per Abramo, poi per Giacobbe e i suoi figli, per Geremia e i vari rifugiati politici. E come il biblico Giuseppe si rivelò strumento di salvezza per Israele spinto dalla carestia in Egitto, così San Giuseppe si rivela strumento della provvidenza per la discendenza minacciata di Israele, cioè per Gesù e per la Madonna. E questo è il secondo sogno del nostro San Giuseppe. Il primo sogno era quello dove il Giuseppe, dilaniato dal dubbio e dalla decisione cosa devo fare della mia fidanzata, di Maria, che è incinta ma di un figlio non mio, cosa devo fare? Ed è lì che l'angelo gli apparve in sogno, lo abbiamo letto nel tempo prima di Natale, nelle profezie relative proprio alla nascita di Gesù. Non temere, disse l'angelo a Giuseppe, di prendere Maria tua sposa, perché lei è incinta per opera dello Spirito Santo, concepirà un figlio, tu lo chiamerai Gesù, perché si adempia ciò che è stato detto dal profeta, ecco la Vergine concepirà, darà alla luce un figlio, sarà chiamato Emmanuel, Dio con noi. Quello era il primo sogno di Giuseppe. Ora abbiamo letto il secondo, dove l'angelo dice appunto: fuggi in Egitto, resta là finché non ti avvertirò, perché Erode cerca il bambino per ucciderlo. E qui il sogno si intreccia con la storia dei magi. I magi che noi ricorderemo il 6 gennaio, la festa dell'Epifania, e che ci vengono presentati proprio da Matteo, mentre l'evangelista Luca parla dei pastori che vanno a Betlemme, Matteo ci parla dei magi, i magi guidati dalla stella che non arrivano subito a Betlemme. Verrebbe da chiedersi, ma se la stella è così brava da portare i magi dall'Oriente fino in Terra Santa, perché non li porta subito a Betlemme? La stella si ferma a Gerusalemme ed è una bellissima simbolica che l'evangelista Matteo porta avanti, perché i magi arrivano a Gerusalemme e domandano: dov'è il neonato re dei giudei? Chiedendo il dove, annunciano che è nato. Dove è nato? Allora è nato. Dovrebbe essere gioia, non vi pare? Perché lo aspettavano questo re, il re dei giudei, è il Messia. E il popolo, non è il popolo messianico, dovrebbe attendere il Messia. Ed ecco invece che Matteo ci presenta un dramma. Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. Non è soltanto il re Erode che non accoglie il Messia, ma è tutta Gerusalemme, e questo è appunto un dramma, è il dramma della storia della salvezza, perché non è solo appunto il re Erode, ma tutta Gerusalemme che viene turbata, che cade nel turbamento. E sappiamo come il re Erode chiede allora indicazioni, chiede indicazioni, che cosa accade, che i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo danno la risposta e dicono a Erode, sulla base delle scritture, a Betlemme deve nascere il Messia. Tu, Betlemme di Giudea, non sei davvero l'ultima delle città di Giuda, diceva il profeta. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate, informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Ecco come l'evangelista Matteo ci fa vedere una strada che è una strada drammatica, perché la stella non porta subito i magi a Betlemme, li porta a Gerusalemme. E qui è un'altra stella che deve parlare, è la stella della scrittura. Diciamo, la stella dice che Gesù è nato. Infatti i magi domandano: dove è nato? Dunque è nato. Loro non sanno il dove. Il dove lo dice la scrittura. E la scrittura dice a Betlemme. Ora, verrebbe proprio da domandare, ma quelli che hanno dato la risposta, cioè gli scribi, i sacerdoti, che sanno il dove a Betlemme, perché non si sono messi in cammino? Bastavano, sono 10 chilometri da Gerusalemme a Betlemme, che cosa ci vuole a fare quel pezzo di strada? Loro danno la risposta: a Betlemme deve nascere il re dei giudei, ma non fanno un passo. Chi continua la strada sono appunto i magi, e quando riprendono il cammino ecco nuovamente la stella, la quale poi stella si ferma lì dove era Gesù. Ed entrati nella casa, i magi videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. E proprio perché anche i magi ricevono una visione, in sogno, avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. E allora il re Erode, non vedendoli ritornare, non si accorge che questi magi erano partiti e lo avevano un po' preso in giro, perché anziché ripassare da Gerusalemme, tornano a casa per un'altra via. Ed è per questo che Erode, vedendosi burlato dai magi, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme. Ci tengo a dire questo perché oggi, 28 dicembre, la Chiesa festeggia proprio la memoria di questi santi martiri innocenti, la strage degli innocenti. Il 28 dicembre è la festa dei santi innocenti. La Chiesa ha voluto subito dopo il Natale ricordare anche questi bambini uccisi per salvare quasi il trono di questo potente quanto malvagio re Erode. E Matteo ci fa così capire che la storia continua. Come si era verificato al tempo di Mosè, come il faraone aveva decretato l'uccisione dei bambini ebrei, così la storia continua. Così al tempo di Gesù Erode decreta la strage dei bambini. E oggi potremmo dire la storia continua. Ed oggi noi vediamo ancora morte e violenza contro i bambini. Questa storia dolorosa, questa brutta storia, potremmo dire, legata al re Erode, mette in cammino anche la Santa Famiglia. E qui, in questa triste storia violenta, che l'angelo appare a Giuseppe e lo invita, anzi gli ingiunge di lasciare la terra di Giuda e di andare in Egitto. E poi abbiamo il terzo pannello, dove Giuseppe deve lasciare l'Egitto e ritornare a Gerusalemme, o meglio in Israele, e poi non si fermerà a Gerusalemme ma andrà a Nazareth. Leggiamo il passo, il secondo brano del Vangelo di domani, per chi è andato a messa l'avrà già sentito anche oggi. Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. E Giuseppe si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. E si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: sarà chiamato Nazareno. Ora, è il terzo sogno di Giuseppe, il terzo pannello, dove San Giuseppe assume, per così dire, i tratti di Mosè. Come Mosè ha fatto uscire il popolo di Israele dall'Egitto, così San Giuseppe è chiamato a far uscire la Santa Famiglia dall'Egitto. Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. E così ancora una volta Giuseppe si alza, prende con sé il bambino e sua madre e si mette in cammino. Questa volta non si dice però che era notte, e in realtà il ritorno in patria assomiglia piuttosto all'alba di un nuovo giorno che alla notte, no? Però c'è da dire che anche ritornare in patria non è facile per nessuno, perché ritornare è carico di sospetti, di relazioni interrotte che bisogna riprendere, una vita da far tornare normale un po' alla volta. E così la Santa Famiglia Nazareth non ha certamente avuto una vita facile. Ricordiamo che di Gesù si dirà il figlio di Giuseppe, il lavoratore, l'artigiano. Quindi, in conclusione, Giuseppe di Nazareth, il sognatore, è un uomo di esodo, è un uomo che apre il cammino nella notte fidandosi totalmente di Dio, ed è modello così di ciò che dovrebbero essere i veri credenti. Anche noi, fidarci totalmente del Signore, che apre strade nella notte, strade nel buio, così come è stato anche per i magi, che non hanno indugiato e che da Gerusalemme poi hanno ripreso la strada verso Betlemme. La stella apparve perché i profeti erano scomparsi, dice un padre della Chiesa. La stella accorse per spiegare chi fosse colui verso il quale erano rivolte con precisione le parole dei profeti. E così potremmo dire anche per i magi e per Giuseppe c'è una parola nella notte. Ma di nuovo l'evangelista Matteo ci parla di una donna, di Rachele. E questa strage dei bambini porta a compimento le parole del profeta che dice: un grido è stato udito in Rama, cioè in Betlemme, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Non vuole essere consolata dagli uomini, la madre Rachele, la matriarca, perché attende soltanto la consolazione che può venire da Dio. Partire per l'esilio è come partire per la morte. Non ci sono né potranno esserci parole di conforto per il cuore della madre che vede morire i bambini. E Matteo suggerisce un collegamento tra i figli e le madri. C'è forse dolore più grande per una madre del vedere uccisi i propri figli? Mentre quei bimbi sono sacrificati senza che sappiano il perché, perché sono appunto bambini e vengono uccisi, le loro madri continueranno a vivere con la morte nel cuore a quel ricordo. E per questo sono associate al grande lamento della madre del popolo, a Rachele, la quale sembra piangere la strage degli innocenti, i bambini di Betlemme, uccisi dalla furia del potere. Rachele è come la figura di tutte le madri che in ogni parte del mondo continuano a piangere i loro figli uccisi. Ma il Signore guida la storia e guida verso l'Egitto e poi verso il ritorno a Nazareth. Nazareth che darà il nome a Gesù perché sarà chiamato appunto il Nazareno. Abbiamo trovato, dirà Filippo a Natanaele, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e di cui hanno scritto i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Nazareno sarà il nome appunto di Gesù. E così noi immaginiamo anche questa famiglia, la santa famiglia di Nazareth, da Betlemme quindi all'Egitto a Nazareth. Ecco come abbiamo sviluppato il nostro percorso sulle orme della famiglia santa di Gesù, Giuseppe e Maria. Famiglia santa, ma senza sconti. Famiglia costretta a emigrare, famiglia che conosce la prova, famiglia che sperimenta fatica e disagi in continuazione, ma che proprio dentro questa realtà continua a fidarsi di Dio. Mi fermo qui e attendo le vostre domande. Grazie.
Dio semina davvero con generosità, non guarda se il terreno.
Pronto, parli pure.
Sì, pronto, buonasera.
Buonasera.
Sono Antonio dalla provincia di Napoli, sua Elena. Bellissima è stata questa catechesi, molto bella.
Grazie,
un passaggio. Antonio dalla provincia di Napoli, sì.
Sì.
Dunque, un passaggio che mi ha colpito è l'arrivo della stella prima a Gerusalemme e poi a Betlemme, no? E lei ha detto che la luce è arrivata, ma non è stata accolta dalle tenebre. Ecco, ma la cosa curiosa è come mai Erode per primo non poteva seguire i magi per poter subito individuare la zona, e poi come si spiega da un punto di vista anche teologico il fatto che nessun israelita che pur aspettando il Messia da anni non abbia avuto questa curiosità di spostamento, come da interpretare, insomma. Cioè i re magi se ne sono andati pur dando una notizia, diciamo, in qualche modo sconvolgente. E 10 chilometri che lei ha indicato non sono tanti. Questa staticità da parte del popolo israelite, da parte di Erode, come la si deve spiegare? Ascolta la radio, grazie.
Grazie Antonio. Grazie Antonio di questa bella domanda. Io ho parlato appunto di storia drammatica, e un dramma infatti si viene presentato da Matteo. I primi capitoli sono un po' come le prime pagine di un libro, sono fondamentali per capire la chiave, no? Come va a finire la storia, e infatti come va a finire la storia di Gesù? Va a finire che proprio il suo popolo non lo riconosce, questo è dramma sacro, e è molto vicino questo racconto a quello che dice San Giovanni nel prologo del quarto Vangelo, e che lei, ho sentito, ha ricordato, lo diceva, venne tra i suoi non lo hanno accolto. Ora, Matteo è come se rileggesse le origini di Gesù alla luce della Pasqua di Gesù, perché la Pasqua, la morte di Gesù, la sua crocifissione è proprio il grande dramma, no? Non è semplicemente qui abbiamo Erode, ma poi troveremo anche un Erode nella passione di Gesù, non è ovviamente lo stesso, però sono nomi che ritornano, no? E il dramma sacro è come mai, l'ha detto bene, come mai? Non è solo la staticità, ma poi diventerà il non riconoscere in Gesù il Messia. Ora, dal punto di vista teologico, noi abbiamo che Dio sceglie un popolo, lo prepara, questo popolo è il popolo messianico, arriva quello che diciamo essere il Messia e il popolo non lo riconosce, anzi, questo Messia viene perseguitato, viene ucciso, e fin dall'inizio lo si vorrebbe uccidere, viene messo in salvo perché Giuseppe porta la Santa Famiglia in Egitto, ma altrimenti sarebbe stato dentro gli innocenti uccisi. Ora, colui che poi decreterà la strage degli innocenti chiaramente non si mette in cammino, ma quello lo capiremo. Che Erode cada nel turbamento, lo mettiamo in conto. Il dramma sacro, è che Gerusalemme, leggo il passaggio di Matteo per capire meglio, dice, dicono i magi, abbiamo visto spuntare la sua stella, la stella del re dei Giudei, non è semplicemente una stella del firmamento, dov'è, dicono, colui che è nato, il re dei Giudei, abbiamo visto spuntare la sua stella, cioè la stella del Messia, e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato, e con lui tutta Gerusalemme. Qui è dramma. Che sia turbato il re, lo capiamo, perché arriva un usurpatore secondo lui. Ma tutta Gerusalemme, qui è teologia, non è storia semplicemente. Cioè, in questo racconto, che non è per niente un racconto per bambini, ma è un racconto per adulti, Matteo anticipa il dramma, il mistero della passione di Gesù. La staticità è apparente, ma è anche questo è un dramma. È come dire, non basta avere le scritture. Le scritture dicono chiaramente dove deve nascere il Messia, a Betlemme, ma con le scritture in mano non fanno un passo. E non potrebbe accadere la stessa cosa anche per noi oggi? Noi abbiamo il Vangelo, abbiamo le scritture, ma ci muoviamo? Abbiamo le scritture e facciamo quello che dicono le scritture, o sarà ancora una volta che vengono i lontani, come i magi, i lontani vengono ad annunciare ai vicini, è nato, i vicini dicono, ah sì, lì a Betlemme, ma non fanno un passo. Che Dio non voglia che capita la stessa cosa anche oggi, che magari i lontani vengono a Betlemme, cioè al presepe, lì dove il Signore oggi nasce, qui. E noi magari rischiamo di non fare un passo nella direzione del Cristo, nella direzione del Vangelo. Spero di avere risposto alla sua domanda, sento qualche altro intervento.
Sorella, una buonasera.
Buonasera.
Sono Prosperina da Castrovillari.
Oh, Prosperina, buonasera.
Come sta?
Io sto bene. auguri. Grazie, grazie, buon Natale, buon anno nuovo, Prosperina.
Grazie, grazie anche a lei. Io volevo, mi ha colpito molto quando lei ha parlato di vivere il sogno di Dio e mi sono ricordato di qualcosa che diceva un domenicano, che Maria aveva il suo sogno, magari di rimanere vergine, Giuseppe può darsi che aveva il suo sogno di sposarsi, avere dei figli, e poi c'era il sogno di Dio su tutte e due, cioè di fare di Maria la mamma del Salvatore e di fare di Giuseppe il suo custode.
Bellissimo.
E non crede che questa docilità ad adattare i nostri sogni, i sogni di ciascuno di noi, a quello che è il sogno di Dio, è la base di ogni vocazione ed è quello che noi potremmo dire fare la volontà di Dio, perché nel caso di Maria e Giuseppe hanno dato origine a una famiglia veramente basata su Dio e su quello che Dio voleva da Maria e da Giuseppe, ma ognuno di noi penso che dovrebbe adattare i propri sogni al sogno di Dio per realizzare la propria vocazione e quindi la volontà sua. Grazie, l'ascolto e chiudo.
Grazie, grazie, grazie Prosperina. Proprio così, quando enunciavo in apertura l'articolazione della conversazione, dicevo una famiglia che si apre ad accogliere il progetto di Dio, un progetto che ha detto bene, imprevisto, perché Maria aveva il sogno, Giuseppe aveva un sogno, anche lui, e abbiamo bisogno però di aprirci anche noi, di sognare i sogni di Dio. E in questo senso abbiamo bisogno di percorrere fino in fondo le strade che partono e fanno ritorno alla casa del pane, a Betlemme. E abbiamo bisogno anche di rivisitare la nostra identità di figli di Dio che si fidano allora come figli, come bambini, pienamente del loro padre. Dio aveva un progetto che certamente non era prevedibile da Giuseppe, ma non era prevedibile neanche da Maria, e ha detto molto bene, Maria aveva il suo sogno, Giuseppe aveva il suo sogno e Dio aveva il suo sogno. E aprirsi ai sogni di Dio significa dilatare anche il cuore, perché Dio non mortifica i nostri sogni. Può sembrare che i sogni di Dio uccidano i nostri, ma in realtà i sogni di Dio potenziano i nostri sogni, fanno fiorire il massimo, no? Giuseppe è diventato più, nel senso che non aveva certo messo in conto una paternità così eccezionale, ma che direi diventa esemplare, nel senso che tutti quanti siamo chiamati a diventare custodi. Io farei di San Giuseppe proprio il patrono dei padri adottivi, ma anche il patrono di una paternità che ha bisogno di riscoprire il suo vero volto, e quanto mai oggi abbiamo bisogno di aprire anche un sogno di paternità alla luce dell'esempio di San Giuseppe. Grazie Prosperina, grazie e buon anno.
Pronto, ciao sorella, sono Marisa di Veggiano, Padova.
Buonasera Marisa.
Volevo ringraziare per questa bellissima, bellissima trasmissione natalizia. Volevo chiederti se e come i profeti si possono considerare antenati di Gesù e di come la Chiesa anche oggi, come dice Papa Francesco, può essere profezia di verità. Grazie sorella.
Beh, forse la tua domanda, Marisa, si collega al fatto che io ho parlato di una famiglia che si radica nella storia, e legato a questo l'albero genealogico di Gesù, un albero genealogico intrigante. Avendo enunciato in apertura il tema sulle orme della Santa Famiglia nel Vangelo di Matteo, ho voluto partire proprio dall'inizio del Vangelo di Matteo, che è l'albero genealogico. In quest'albero genealogico propriamente non troviamo menzionati dei profeti, troviamo menzionate quattro donne e per di più quattro donne con situazioni familiari, matrimoniali irregolari, ma non è tanto la irregolarità della loro situazione, alcune una prostituta, un'altra un'adultera, non è tanto questo però a Matteo che interessa, quanto piuttosto che sono tutte e quattro straniere. Ora, in questo senso ha voluto sviluppare la storia di Ruth, un'antenata del Messia ricordata nella genealogia e che io ho presentato perché Ruth, la straniera moabita, contribuisce a costruire la casa del Messia. E in questo senso possiamo leggere una dimensione profetica a cui tu ti riferisci. La profezia è dentro la storia di Ruth, come è dentro la storia della Chiesa. Quando tu mi parli di una Chiesa profetica, allora io dico, anche Ruth ha un messaggio profetico. Quale? Che anche gli stranieri contribuiscono a costruire questo sogno di Dio, che nel sangue del Messia non scorre soltanto sangue ebreo, non c'è puro sangue ebreo, viene a dirci Matteo, ma il sangue del Messia porta già dentro, nelle vene del Cristo, c'è già anche il sangue dei popoli, dei pagani, cioè se nell'albero genealogico di Gesù troviamo non solo nomi ebraici, ma anche il nome di donne straniere, vuol dire che le genti, cioè i non ebrei, quelli che vengono chiamati i popoli pagani, sono già tra gli antenati del Messia. Ecco, abbiamo Ruth, la Moabita. E qual è allora la profezia che possiamo leggere? Che il Messia è il Messia di tutti, che non è solo il Messia di Israele. Certo, è il Cristo di Israele, è il Messia, è il re dei giudei, ma diventa il Messia universale, il re delle genti. E questa è anche la bella profezia che la Chiesa deve annunciare, che Gesù è il Salvatore di tutti. Che Gesù, il figlio di Davide, è però il re universale, è il liberatore e il salvatore dell'umanità. Questa profezia la dobbiamo rendere attuale non solo attraverso la nostra parola, ma attraverso la nostra testimonianza di donne e di uomini credenti. Grazie, sono in attesa di altre domande.
Sì, pronto.
Pronto,
sorella Elena?
Sì, sì, buonasera.
Buonasera, buonasera, sono Vito da Torino.
Buonasera, Vito.
Intanto complimenti per la catechesi e volevo farle una domanda ricollegandomi alla prima domanda, quella della stella.
Sì.
Ecco, io mi chiedo come mai non riuscivano a vedere la stella né i sacerdoti né il popolo, nessuno aveva visto questa stella. E i magi invece vedevano la stella. E penso che sia una questione di fede. Cioè la stella la vedevano i magi perché credevano in questo astro che doveva nascere nel popolo ebraico. Mentre il popolo ebraico evidentemente lo attendeva a modo suo, in una maniera sbagliata, quindi in una maniera diversa dalla fede che effettivamente avevano i magi e io lo interpreto così, i magi videro la stella e la stella li portò alla capanna di Betlemme, mentre poi infatti lo stesso re Erode si aspettava che loro ritornassero per dirgli dove si trovava il bambino, ma non c'era la stella. Come mai? Poteva andarlo a vedere tranquillamente, perché se c'era la stella, questa stella veramente cometa che c'è, che gli stessi astrologi studiosi si arrovendano se c'è fu, se non ci fu la stella cometa. Secondo me è un problema di fede semplicemente. Io la leggo così, poi non posso sbagliare anche.
Allora, grazie Vito della sua domanda. E qui, per subito, mentre ringrazio, vorrei anche precisare una cosa. L'Evangelista non parla di stella cometa. L'Evangelista non sta dando, noi dobbiamo entrare nel linguaggio del Vangelo di Matteo, dove questo racconto dei magi è carico di teologia, e non è che tutti vedevano la stella o dice la stella è solo una questione di fede. Qui abbiamo un racconto costruito ad arte che gioca abilmente sulle città legate ambedue al nome di Davide, Gerusalemme e Betlemme. La stella i magi la vedono quando erano in Oriente. I magi sono indubbiamente degli scrutatori del cielo. E io facevo ironicamente la domanda, ma se la stella è stata così brava da portare i magi dall'Oriente, diciamo, dalla Mesopotamia fino a Gerusalemme, perché non è stata così brava fino in fondo, dopo aver fatto tanti e tanti e tanti chilometri da guida? Poteva farne altri 10. Cioè, la mia domanda è più radicale della sua, cioè, che razza di stella era? Vedi che Matteo vuol dirci due cose: anzitutto che i magi parlano della stella del Messia. Secondo, sembra dirci Matteo, il cuore, il cielo, le stelle dicono che è nato, ma il dove non lo possono dire le stelle e non lo può dire neppure il nostro cuore. Il dove lo può dire solo la scrittura, e cioè un'altra stella, la stella della parola di Dio. Ecco perché i magi si devono fermare a Gerusalemme. Perché Gerusalemme può dare la risposta attraverso un'altra luce che non è quella del firmamento e delle stelle, neanche la stella cometa, ma è la luce, la stella della parola di Dio. Quindi c'è un intreccio tra la stella del cielo e la stella della parola di Dio, della scrittura, perché è la scrittura che dice il dove. Le stelle del cielo e in Oriente dice è nato, ma il dove lo dice la scrittura. E allora, chiaramente che è una logica di fede, Matteo ci vuol dire appunto in una sorta di giallo, perché i magi arrivano a Gerusalemme seguendo la stella, e la stella poi scompare a Gerusalemme, non la vedono, proprio perché non la vedono più i magi, si fermano a Gerusalemme, e soltanto dopo che hanno avuto la risposta della scrittura rivedono la stella. Infatti, se tu prendi il capitolo 2 di Matteo e leggi il testo, ti accorgerai che solo dopo che è stata citata la scrittura, e quindi dopo che noi sappiamo che la destinazione è Betlemme, al verso 7 leggiamo: allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo: andate, informatevi, e quando avrete trovato il bambino fatemelo sapere. Udito il re, essi, cioè i magi, partirono, ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva. Vuol dire che questa stella riappare dopo che loro sanno con esattezza dalla scrittura che la destinazione è Betlemme. Cioè, c'è una sorta di interruzione. La stella li porta a Gerusalemme. Perché? Perché non li porta subito a Betlemme? Perché appunto deve parlare un'altra stella, che è la stella della scrittura. E quindi è Gerusalemme che invia a Betlemme. Spero di essere stata sufficientemente chiara. Grazie.
Pronto?
Sì.
Pronto, sor Elena. Buonasera. Grazie.
Buonasera.
Sono Marina di Torino.
Buonasera.
Grazie per la sua chiarezza nell'esposizione. La mia domanda è questa. perché è così importante questa genealogia dal momento che Giuseppe non generò Gesù?
Certo, grazie. Vuole dire altro?
No, grazie, ascolto per radio.
Grazie. Marina, è proprio bella questa domanda. Infatti viene da dire, ma effettivamente dopo 39 volte che abbiamo il verbo egennesen, egennesen, generò, generò, Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, per 39 volte abbiamo generò, generò, generò. La 40esima volta non c'è più generò. Il verbo è sempre il medesimo, ma è al passivo. La 40esima volta è fu generato. Infatti, al versetto relativo a Giuseppe si dice appunto Giacobbe, verso 16 del capitolo primo di Matteo, Giacobbe generò Giuseppe. E fin qui ci siamo, e notiamo anche come i nomi riprendono proprio l'Antico Testamento, perché anche il padre di Giuseppe, venduto dai suoi fratelli, che va in Egitto, è Giacobbe. Quindi ritorniamo a un nodo, no? Uno snodo della storia. Giacobbe generò Giuseppe, ma questo Giuseppe è lo sposo di Maria, dalla quale fu generato Gesù, chiamato Cristo. Dunque hai ragione Marina, come mai questa genealogia, se poi Giuseppe non generò niente, ad quid, a che cosa? A questo, perché sappiamo che Giuseppe a questo punto è della casa di Davide. Tutta questa genealogia passa attraverso Davide e Giuseppe viene allora dalla casa di Davide. E perché è importante? Ma perché quando Matteo al verso 18 riprende, dice: così fu generato Gesù Cristo, sua madre essendo promessa sposa di Giuseppe prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta, e quando l'angelo va da Giuseppe dice: Giuseppe figlio di Davide. Dunque la genealogia ci porta a Giuseppe figlio di Davide, il quale è chiamato a dare nome al bambino, è lui che deve introdurre Gesù nella casa di Davide, è lui che darà il nome, dunque che adotta, diremo oggi noi, questo bambino e lo fa entrare nella casa di Davide. Secondo un'altra genealogia anche Maria è della casa di Davide. Allora che cosa viene a dirci? Viene a dire che Giuseppe dà grande importanza, scusate, che Matteo dà grande importanza alla figura di Giuseppe, che Giuseppe è veramente il capo famiglia e che Giuseppe, figlio di Davide, la genealogia porta Giuseppe e ci dice che Giuseppe è figlio di Davide, questo figlio di Davide dà il nome al Messia, accoglie il Messia come figlio suo, quindi e diventa effettivamente padre adottivo, diremo oggi, e dà il nome, e gli dà il nome in tutti i sensi, perché poi gli darà un lavoro, gli dà una sicurezza, gli dà casa, futuro. E quindi Matteo ci fa vedere in questo senso che la Santa Famiglia si radica nella storia. Grazie. Ecco, dalla regia mi dicono che è il tempo di concludere e io vorrei concludere con una preghiera di un gruppo parrocchiale di Modena che dice così, proprio sulla Santa Famiglia: aiutaci a conoscerci meglio e a comprenderci di più. Ecco, alla Santa Famiglia Maria, Giuseppe, Gesù, cosa possiamo chiedere noi come famiglie? Io penso che possiamo proprio chiedere
quello che ci propone San Paolo nella lettera ai Colossesi che la liturgia ci propone in questa domenica. Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, dice San Paolo. Rivestitevi soprattutto di carità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Ecco cosa si insegna alla Santa Famiglia. Si insegna a rivestirsi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di mansuetudine. E allora, mentre benediciamo la Santa Trinità, che è anche famiglia, no? Il nostro Dio è una famiglia, e benediciamo per le coppie di sposi che vivono l'amore nel vincolo della fedeltà, ricordiamo anche le coppie separate, le comunità cristiane divise, ricordiamo le famiglie che in difficoltà, le famiglie che hanno anche il coraggio di aprire la loro casa agli stranieri. E che cosa chiediamo? Beh, che nessuna famiglia sfugga a questa tenerezza, a questa apertura verso gli altri. E chiediamo al Signore di renderci capaci di parlare al momento opportuno, di tacere al momento opportuno, come ha fatto San Giuseppe, di liberarci dalla pretesa di imporre agli altri il nostro modo di pensare e di vivere e di fidarci dei sogni di Dio. Ecco, chiediamo al Signore di distruggere in noi l'egoismo, la paura che ci chiudono, che la nostra famiglia sia disponibile ai sogni di Dio, aperta agli amici, ospitale per tutti, sensibile al bisogno di giustizia e di pace. E con questi auguri vi desidero anche proprio augurarvi una chiusura dell'anno nella pace del Signore, con un grande Te Deum di ringraziamento per tutto quello che abbiamo ricevuto in quest'anno, e augurare su ogni famiglia luce e benedizione per un anno 2014 che sia davvero secondo i sogni di Dio. Buona festa della Santa Famiglia.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.